E allora alle 18:39 di questo venerdì 20 di gennaio 2017 possiamo andare a cominciare dunque anche per oggi la nostra oretta di teologia estrema come ogni venerdì. Allora, venerdì scorso ci eravamo lasciati con la possibilità, ma non la certezza, che oggi avremmo potuto parlare di Silence, il film di Scorsese su diciamo le attività tentate ma non molto riuscite di evangelizzazione del Giappone. Non lo faremo oggi, ma lo faremo la settimana prossima. Immaginiamo, c'è grande delusione per tu lo volevi raccontare subito, ma insomma.
Perché non ho visto
appunto
un po' di impegni cose varie
non sta andando benissimo al botteghino, ma insomma un'altra settimana dura, ecco, non dovremmo avere problemi,
insomma. Poi si scarica, insomma.
Sì, vabbè, però insomma, vanno visti al cinema,
certamente uno così no, però no, non sta andando bene, ma è per forza.
È tre ore su gesuiti che evangelizzano il Giappone.
Poi appunto è anche per quanto sia avvincente la storia, perché c'è comunque un conflitto, però insomma è sempre una roba,
diciamo, stanno
di evangelizzazione.
Sì, stanno aspettando tutti il film successivo, che è quello in cui ritorna a quei bravi ragazzi. Già l'ha detto, dice questo, vabbè, ce lo dobbiamo accollare.
Sì, poi c'è un Sinatra in attesa anche.
Ah sì?
Un biopic su Sinatra? Sono 4 anni che annuncia il biopic su Sinatra.
Ah, e a chi lo fa fare? A DiCaprio?
Scorsese. Non credo. Tutti lui. Non lo so. Non so se l'ha rinviato. Il progetto se ne è sentito. Guarda un po'.
Controlliamo, va bene.
Perché quello era curioso, insomma, era interessante. Dopo aver tentato.
Beh, ha fatto Hawks.
Ha fatto Hoover.
Ha fatto Hoover. E quindi sì. Ci sta che...
No, non l'ha fatto lui Hoover, l'ha fatto Eastwood, pardon. L'ho accomunati per via dell'attore, perché
è DiCaprio.
C'ho avuto un... così un...
Ecco qua. Ah, qui dice che abbandona il biopic.
L'ha abbandonato?
L'ha abbandonato.
Ah, ecco, l'ha abbandonato, definitivamente.
Questo poi notizia della Epifania, quindi adesso.
Ecco. Quindi io
intervista sua, poi quindi è ufficiale.
Sì. Ecco, allora vedi, abbiamo così, ci siamo tolti anche questo dubbio. Io ero rimasto tempo fa che c'era questa cosa in programma, era molto interessante. Molti di noi lo attendevamo. Attenzione, che c'è un problema ecco,
trovato. Periglitante, ma è stato trovato.
Gravitazione universale tra Galileo e Newton.
Sì, ma uno...
va bene. E invece, ma tu che hai messo?
Allora, è un'intervista a un giornale di Toronto fatto lui proprio il 7 gennaio. Ha detto: non si sono messi d'accordo
con
i familiari. Cioè, i familiari non si mettono d'accordo fra loro. E quindi dice che
preferiscono non. Eh no, perché dovrebbe dargli insomma.
Ci sono delle questioni molto delicate.
Ecco. Lui non vuole cedere, ovviamente. Non è che può fare una agiografia.
No, fra l'altro, poi anche le questioni delicate comunque sono interessanti, perché.
Sì, però.
Insomma sono state relazioni molto curiose. Non era semplicemente.
Evidentemente c'ha paura che gli fanno causa, insomma, quindi la produzione. Lì è basta un niente e arriva uno. Uno stuolo di avvocati.
Ma poi sono pronti, proprio stanno lì con la valigetta in mano.
E poi c'è il film sugli avvocati, esatto, che attaccano Scorsese e che bloccano il film di Sinatra, perché tanto no, è un mondo.
È un mondo difficile, come suonava la canzone
quello lì,
prima che arrivasse.
Quello lì diciamo di Hollywood, tutto sul filo appunto della legalità. Sì. Però questo ci dice molto del fatto che tutto quello che vediamo è possibile, e tutto quello che non vediamo cos'è? È infinito in realtà. E perché non lo vediamo? Come sempre ne abbiamo parlato tante volte, quello che non vediamo, che non ci viene raccontato dai grandi sistemi narrativi, questo è il caso del cinema.
Per questo è il più grande,
assolutamente. È interessante quello che non vediamo. Bisogna domandarsi che cosa vorremmo vedere che cosa dovremmo vedere se fosse veramente vero che
c'è non libertà, possiamo vederlo,
no, cioè, che c'è libertà di espressione, che come viene raccontato, che tutto si può dire, che anzi, parlo anche del cinema hollywoodiano in quello proprio così più classico, che si racconta come la verità del possibile, sempre con la V maiuscola, minuscola, perché quella con la V maiuscola di cui ci occupiamo noi, sempre ricordando che non c'è.
No, a parte il quotidiano italiano.
Il quotidiano italiano che vanta questa peculiarità di avere la verità con la V maiuscola. E va bene. Il che ci comporta questa arretratezza medievale, perché insomma ci sono temi adesso c'è un DJ, credo, che vorrebbe farla finita.
Certo.
Che è in attesa. In teoria queste persone sono ammirevoli perché, diciamo, vogliono fare un gesto pubblico.
Anche per gli altri.
Anche per gli altri, perché in privato non c'è nessun problema, certo. Lo fanno tutti. Quindi, anzi, si fa anche al Gemelli. Sì. Quindi, cioè, dove un medico al Policlinico Gemelli deve dare un certificato di matrimonio, di battesimo, dei figli, cioè insomma, non è che deve avere. Poi se c'ha l'amante, l'importante è che nessuno lo sappia, le amanti, anzi, se il primario non è necessario che questo sia. Basta che è sposato, è l'ipocrisia.
Vabbè, quella
su cui si poggia esattamente
l'immagine, deve essere esattamente di un certo tipo.
La parte peggiore è anche quella però vera, diciamo, del Vaticano. Noi l'altra volta abbiamo parlato
della parte migliore
insomma, abbiamo raccontato, non abbiamo mai voluto occultare o negare, avendone parlato spesso, questa che è anche quella del prete, non so, mi ricordo, credo di un paesino di Padova. Le orge, il figlio,
sì, vabbè,
insomma, quindi quelle sono boccaccesche. No, ecco, però,
il fatto che ancora da Boccaccio oggi,
appunto,
ci siano le stesse
sempre stato
storie
così, ora chiaramente viene fuori. Poi la cosa divertente del prete padovano che con le parrocchiane, credo che ogni tanto ci sono delle novità curiose. Lui aveva le videocassette hard, però sul dorso c'era il nome di un papa. Allora, quindi è molto interessante.
La versione è quella.
Esatto, che è meraviglioso. A che avrà associato ciascun papa cioè, c'era un film, no?
Certo.
Chissà quale categoria.
No, soprattutto qual è il riferimento estetico.
Esatto.
Salute, ecco, vedi, parli male del papa, ecco, guarda che vieni subito punito.
No, sto con un po' di.
Di raucedine.
Sì, no. C'ho avuto un raffreddore che mi è sceso, adesso mi è arrivato qui.
Sì, perché, si sente un pochino.
Perché,
la vocetta nasale.
Mi preoccupo, un pochino, sì. Si sente.
Passerà anche questo.
Sì, per forza. E beh, questo periodo qui è stato terribile. Ma io ho gli untori.
Certo.
Ho gli untori, che è il compagno di banco di mio figlio, che sta per finire la scuola, quindi fine della... che gli ha dato questo raffreddorino e ce l'ha portato a casa. L'untore è pericolosissimo.
Sì, infatti quando si poteva, botta in testa, sperando.
Infatti, dalle all'untore, io sono sempre stato d'accordo.
Per un problema di salute pubblica, non per antipatia nei confronti del povero untore.
Poi appunto quelli veri sono questi, quelli non erano neanche untori, perché non c'erano gli untori. Quelli leggendari del racconto erano falsi. Questi sono veri, tu c'hai... Insomma,
quello vicino, il bambino vicino.
Anzi, poi tu personalmente sei a doppio rischio, perché c'hai,
certo, tutti quanti proprio, maestri, figli, tutti.
Vabbè. L'ambiente scolastico veramente
è un
luogo
dal punto di vista del virus
pericolosissimo.
Però se resisti,
pericolosissimo.
Poi.
Quindi, insomma, allora torniamo al nostro Scorsese, ne parleremo appena possibile. Io riuscirò a vedere Silence. Abbiamo appurato che Sinatra non lo fa.
No.
E che fa invece? Perché ce n'erano altri due.
C'è una su un gangster che fa sicuramente, perché quella dopo.
Adesso vediamo subito cosa. Che cosa fa? Questo che cosa sta. Perché il film è adesso, questo Silence è uscito.
Certo,
lui sta già lavorando
a quello dopo.
Anche perché poi più...
Certo, lui non ha i tempi ciminiani, ne fa uno dietro l'altro. Lavora,
ma dipende
come...
perché dipende da, dallo stile. Anche un po' da... Lui diciamo è lucido.
The Irishman è il prossimo.
Il prossimo è The Irishman, sì.
E ritorna Joe Pesci.
Esatto. Lui è intanto è un italo-americano, quindi c'ha anche un.
È 74 anni ha fatto.
Appunto.
Zitto.
Siccome è anziano, o ti fermi o accelli.
Oppure fai come, capito? Il nostro mito portoghese.
Esattamente. E quindi vuole, se può, fare tutto quello che. Sempre mantenendo una certa qualità. E poi sono tutti film un po' impegnativi.
Sì, perché sono produzioni enormi.
Sono grandi,
insomma,
produzioni. Lui poi usa il cinema in pieno, per cui proprio tecnologicamente.
Cioè, non è la cosa fatta bergmaniana.
Faccio una cosa in interni, ben fatta, ben scritta, però mi costa relativamente.
Anche in termini, diciamo, di fatica, insomma.
Poco. Qui. Nei suoi film ci sono esterni,
quando devi fare i preti crocifissi con
no, ma poi appunto messe scena storiche, quindi c'è tutto un lavoro enorme di ricostruzione. Poi Carrelli, Dolly all'infinito, perché la macchina sua non sta mai ferma, giustamente, ma motivatamente, perché non è che come che fa qualcuno
una bella,
non diciamo chi cialtroni, però ce n'è uno in particolare. Lo diciamo perché non ci vede a Sorrentino.
Lo so, ce l'hai con questa cosa.
No, che ce l'ho, è un cialtrone, cioè veramente un cialtrone, proprio spazzatura umana. Vabbè.
Un giorno farai un libro, I Carrelli di
Cialtrone. Sì, I Carrelli a spesa di Sorrentino, proprio. È un cialtrone, no, non voglio parlare.
No, infatti stiamo parlando di Scorsese.
Di Scorsese. No, basta. Non
e quindi sì, insomma.
Quindi le parliamo la prossima volta. Possiamo introdurre il tema volendo, nel senso, lui è un regista diciamo che ha affrontato,
è profondamente intriso di cattolicesimo.
Esatto, ha affrontato il tema della religione praticamente sempre, anche se, diciamo,
anche quando parla di pugili.
Quando parla, esatto, di pugili, esatto. Ma a volte anche in modo più esplicito,
certo, no,
al di là dei due film Kundun
esplicitamente
e L'ultima tentazione, perché però Mean Street, per esempio, che è il suo, diciamo, film d'esordio, certo, diciamo così, non lo è, ma lo è. È un film in cui c'è la Chiesa, e c'è molto della sua, diciamo, origine anche
biografia, insomma,
biografica, esatto, la sua cultura, il suo rapporto al limite tra, appunto, il rapporto con il seminario o la vita da strada,
anche perché erano quelle le alternative,
capito? Quindi parliamo, appunto, degli Stati Uniti degli anni 50, quando lui era un ragazzetto. E immigrati italo-americani di prima, seconda generazione.
Sì, quella seconda, perché
lui è nativo
italiano.
Quindi le condizioni erano ancora quelle di. Oggi è molto comprensibile, perché sono le stesse che vive un immigrato africano, per esempio, qui in Italia, insomma.
Mutati,
come trattamento da parte del popolo, diciamo, locale,
degli indigeni,
esatto. Quindi c'era una certa ostilità, non totale, ma abbastanza sensibile, diciamo. Quindi il rischio della ghettizzazione era forte, e infatti di fatto a Brooklyn, a New York, nel quartiere italiano, c'era un sistema, diciamo, abbastanza chiuso, diciamo, ancora, nonostante fossero passati, diciamo, decenni dalla prima ondata, che è quella della fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, che si vede
quella con i transatlantici pieni,
esatto,
di gente,
in tanti film, in particolare Il Padrino, insomma, che è quello che più di tutti lo mette, l'arrivo a Ellis Island con le visite e l'esclusione dei malati, c'era una selezione proprio,
sì, immediata,
quindi se c'avevi una malattia, via. Molto peggio che oggi, ma infinitamente peggio. Oggi ci sono
anche, diciamo, anche perché
non viene respinto nessuno, di fatto,
Beh, poi lì non potevi arrivare in maniera non ufficiale, nel senso che no, l'Atlantico non è
col gommone l'Atlantico
non era proprio fattibile.
No, però c'è chi partiva ma veniva rispedito indietro, perché
certo.
non
restavi a Ellis Island finché non c'era navi che tornava. Comunque terza generazione, so, perché i genitori pure erano di New York. Pure di essere a Ellis Island, così.
Io per esempio oggi
subito proprio rimandato.
Se fossi sbarcato a Ellis Island non mi avrebbero fatto rientrare.
Di qua rischio tubercolosi, non se ne parla proprio.
Bronchite, questa è una bronchite. Bronchite.
Vabbè, dai, su.
Oggi si cura facilmente. Beh, non c'erano gli antibiotici, quindi insomma, all'epoca di Don Corleone. Non mi ricordo se c'è la data dell'inizio del film, sinceramente. Però io.
Lui arriva che sono.
Nel 2, che è De Niro poi.
Certo.
Piccolo, giovane, no?
Beh, sarà primissimi del
Novecento. Primissimi Novecento, mi sa. Sì, sì, non è fino all'Ottocento, è primissimi Novecento. Tra il 5 e il 10 forse.
Al contrario, perché lo dice, a un certo punto lo indica proprio.
Non mi ricordo se c'è la data. Insomma, comunque, lui ha questa tradizione religiosa molto forte, la sua famiglia è italiana, quindi
è pienamente dentro quel mondo culturale
e lo educa anche con una, ed è una cultura cattolica quella degli anni 40, quindi insomma, hai trovato delle informazioni?
Sì, nasce il 7 dicembre 1891 Don Vito Corleone.
Ah, quindi diciamo 91, quindi 10 11
anni,
lui c'ha tipo nel 10, come ho detto, esatto, nel 10 arriva, perché c'era una ventina d'anni neanche. Quando arriva? 17 anni, 18 anni? Quanto?
E tu a 9 anni.
Tu stai leggendo chiaramente.
Sì, c'è no.
La biografia leggendaria.
Esatto.
Di Puzo.
E sì, 18enne comunque, di 18, 17, sì, ci siamo, quindi primi del 9, perfetto.
Quindi alla fine, quindi tra il 9, 1909 e 1910, avevo detto bene. Quando arriva? Quello lo vedete nel 2, il Padrino parte seconda. Chi non l'ha visto, insomma, ma è raro. Però
magari qualche giovanissimo.
Molti può darsi che non l'abbiano visto, insomma. Anzi, perché?
Potete vederlo.
Potete vedere.
C'è il bollino. Vale la pena. Lo mettiamo, dai.
Vale la pena vederseli di seguito, tutte e due di seguito. Poi, se uno volesse proprio, può cercare. Non sono. Io ne posseggo copia personale in DVD. Ricavata da un VHS, un riversaggio da VHS, perché non è mai uscito il DVD, non è mai uscito, non è mai stato distribuito in Italia, è stato distribuito soltanto un cofanetto VHS con, mi pare, 3 VHS o 2, in cui c'è la versione. Ripeto, questo si può trovare in rete forse, con i torrent, insomma, nelle peer-to-peer, scaricare. C'è la versione mandata in onda nel decennale, credo, del Padrino, o il decennale o il ventennale, non mi ricordo. Comunque una celebrazione dalla televisione americana, che appunto per l'occasione Coppola ha montato in sequenza cronologica il film, quindi è stato montato come se fosse la storia, appunto, dalla partenza dall'Italia fino appunto alla.
Quindi è tutto rimontato, cioè
tutto
completamente.
Tutto rimontato con l'aggiunta di 20, 40, tra i 20 e i 40 minuti di materiale in più. Per cui questo è un film lunghissimo, tutto di seguito, dall'inizio alla fine dell'1 e del 2, perché poi il 3 viene fatto più tardi, certo. Alla fine degli anni, anni 90, diciamo, esce, mi pare.
In pieno Mani Pulite.
Sì, quindi, ed è, diciamo, coerente, ma con qualche sfilacciatura, diciamo, non regge
il paragone
con gli altri due. È divertente anche, poi ci sono delle scene anche molto belle, la scena al teatro dell'opera è molto bella, insomma,
al massimo.
L'omicidio, insomma, di lui, diciamo, l'attentato. Però i primi due, che tra l'altro sono un po' come 900 di Bertolucci, insomma, sono lo stesso film, ovviamente.
Perché parte uno, non si poteva andare 6 ore,
esatto. Quindi non c'era il problema di non fare un film di 6 ore al cinema. Però ecco, invece, se cercate questa versione rimontata in cronologico dall'inizio alla fine dei due film, quindi proprio tutti i fatti di uno
come
senza
sono flashback, andati.
Come sono andati, con in più tutta una serie di scene che dall'1 e dal 2 furono tolte e aggiunte in questa appunto versione televisiva. Esiste un cofanetto italiano in VHS, quindi esiste doppiata,
ma non in DVD,
ma non in DVD, né mai uscirà, perché è un'operazione appunto molto molto particolare. Per chi mastica, per, diciamo, bene, perché poi ecco la lingua è un inglese dove si parla molto italo-americano, quindi
cioè,
non tutti
molto
parlano inglese,
ma...
esatto, non è un film
la pronuncia oxfordiana, esatto.
Però può prendere invece la versione americana, che è disponibile, e questo è una novità per chi l'ha visti. Rivederlo in cronologico, se lo trova, è divertente vederlo in questa forma. Per chi non l'ha mai visto, ovviamente
magari è meglio cominciare dall'originale,
meglio cominciare dalla versione originale, e vedersi poi questo come un prodotto successivo, perché lo è. Quindi non è il caso, se non avete mai visto I Due Padrini, non gettatevi
poi rovinare
questo.
Tutta la
perché,
visione,
insomma, quelli del cinema sono proposti come li ha voluti fare. Questa è stata, non era prevista, ma poi è stata invece fatta. È un po' come se uno facesse uscire in cronologico come appunto fu tentato, tagliato C'era una volta in America, che andò male, fu tolta con più di un'ora e mezza, montato in cronologico, e andò male lo stesso in America, e il risultato è che diciamo, quel film c'è oggi, hanno aggiunto 20 minuti dei 50 che c'erano in più,
che poi adesso si possono rivedere, perché l'ultima versione, almeno quella che ho visto,
sono stati aggiunti
è
un nuovo DVD
senza doppiaggio,
senza il doppiaggio, certo, con il vecchio doppiaggio,
sì.
Perché fu tentato una edizione con un nuovo doppiaggio, scatenando giustamente le proteste di chi poi compra i DVD, poche persone
però gente che essendo poca sono
certo, sono influenti.
Perché di solito sanno quello che vanno a cercare.
Certamente vengono fatti degli errori, cioè se tu mi fai un filmaccio in DVD non si fa per nessuno, però chi se ne frega, se devi fare Spider-Man lo fai uscire in formato un po' tagliato, un doppiaggio lo rifai, chi se ne frega, il primo dico così, se Raimi del 2001, non, ho fatto un esempio, non è che è uscito, chi se ne importa, non si fa,
simpaticissimo,
non si, sì, appunto, non si fa, però diciamo, sai che c'è il pubblico, i ragazzini non si fissano. Ma se tu fai uscire,
non c'hai l'undicenne che si incazza,
telefona alla casa di voi siete dei criminali, la razio di questo film è un 18. invece la follia, sono state fatte delle, la follia, hanno stuprato Barry Lyndon in versione Blu-ray, tagliando un dito ai lati, che quello
stava lì col millimetro,
appunto. Arancia Meccanica, che è girato in 4/3 appositamente, quindi anche quello massacrato, tutto questo recentemente, ovviamente dibattito in rete in tutto il mondo, tutti, ma che cosa, perché quella è follia, anche perché si sa che chi è l'autore
lo voleva proprio
in un certo modo, quindi tu insomma sui formati c'è un problema enorme. Noi per anni diciamo abbiamo visto,
abbiamo rimesso tutto con lo stesso,
tutti in 4/3, insomma, io insomma sono cresciuto che ho visto Sentieri Selvaggi in 4/3 in bianco e nero, praticamente ho visto un altro film,
esatto, poi lo vedi vero e
un'altra
dici,
cosa,
allora non voleva dire
no
proprio.
Poi dopo qualche volta uscivano, no, c'erano delle riedizioni al cinema e uno diceva, capitava, oddio andiamo a vedere, perché appunto nel dessé. Però da piccolo le prime visioni,
quella originale, quella.
Dopo poi a metà 70 me lo sono andato a vedere, perché in un cinema a Dessé a Roma dicevano, sapendo, ma come no, certamente facevano le rassegne, dicevano John Ford venite a vederlo, e la gente ci andava, perché in televisione che vedevi intanto bianco e nero, mentre molto
sì,
John Ford
era un
colore.
Quinto di quelli che sono adesso,
esatto, i televisori poi erano insomma quelli, non è che
non c'era massimo, ancora il...
credo che ci fosse massimo 20, 21 pollici.
Sì, ma
22.
Erano pure cose abbastanza ricercate.
Erano grossi, diciamo, quelli fino a metà 70.
Che poi se erano 21 pollici, erano 41 pollici in spessore.
Poi c'era tutto legno, insomma, erano... Quindi la televisione a colori inizia a diffondersi alla fine degli anni 70, perché di fatto entra nel, diciamo, nel febbraio 77 la RAI comincia a trasmettere a colori, ma ancora ha cose in bianco e nero e quindi va a scadenza, quindi ci vuole più di un anno per sostituire
la totalità,
tutti i programmi, e quindi molti vedono programmi in bianco e nero perché non hanno il televisore. È il 77, febbraio 77, e in aspettativa del mondiale del 78 ci fu poi un'impennata di vendite, perché chiaramente molti maniaci giustamente si comprarono il televisore a colori per vedere
i mondiali
a colori.
Quello, e tutti i bar.
E tutti i bar che chiaramente offrivano venite a vedere. Però quindi per un attimo si andava a vedere chi non ce l'aveva la partita
a colori
come era. Lascia ora doppia negli anni 50 chi proprio
chi
non aveva
il televisore, certo, lì poi il passaggio.
Dopodiché,
è
stato... poi la cosa dei bar è ritornata recentemente con la Sky, no?
Sì.
Quindi chi non aveva la Sky, allora vieni a bere e ti faccio vedere la partita in diretta, perché tu non hai Sky. Questo è ancora qualcosa, ma molto meno adesso. No?
Sì, si è perso anche quello un pochino. Però
c'è chi ha il televisore, poi però non te lo offre come un prodotto in più, c'è e basta. Che è una cosa orrenda, perché poi nei ristoranti tu vai a mangiare e c'è il televisore acceso spesso. Cosa orrenda.
Molto anni 50.
Molto anni 50, sì, però un fastidio. In provincia, a Roma meno. Però in provincia ti capita l'osteria, sì, sì. Mangi pure bene, magari è segnalata nelle guide quelle
però
carine,
sopra c'hai...
però c'hai due monitor a due, in modo che tutti quelli lo possano vedere, quindi veramente mi è capitato. E purtroppo il problema è mettono robaccia, perché a volte c'è o canale 5 o Rai 1 perché vogliono essere ecumenici.
C'è il pomeridiano,
osteria, programmi veramente osceni. Allora, diciamo, quindi Scorsese molto cattolico, perché è di formazione cattolica, però è anche molto moderno, lui molto americano, è un giovane degli anni 50 che cresce negli anni 60, quindi proprio
si fa Woodstock,
si fa tutta una collabora con anche la montatrice Thelma Schumacher, che è la sua montatrice di fiducia, che lavora a Woodstock proprio nel film,
lo monta lei
e inventando quelle soluzioni che, insomma, anche quello vedetelo, perché è molto interessante, al di là del fatto che è bellissimo
che Woodstock,
però è molto interessante, perché oggi ci siamo abituati, ma non è la prima volta che vengono usate delle scene, vengono riprese e montate le scene in un certo modo, viene narrato in un certo modo uno spettacolo musicale. Quindi può sembrare strano, perché oggi appunto dopo quasi 50 anni
ti sei abituato
a tutta video music, tutti i video, però all'epoca eravamo proprio alle origini. È discutibile dire chi ha cominciato, di chi è il primo videoclip, che cosa significa, perché
se è Bohemian Rhapsody oppure no,
no.
No, ma grande...
se è stato Dylan con il suo in realtà gli anni 50 c'erano dei video che dentro i televisori c'era una specie di, come si chiama, il video jukebox,
sì, che mettevi il quarto di dollaro
e si vedeva il film, si sentiva il disco con anche un filmatino di questi che cantavano, quindi difficile, bisogna fare, non si può dire chi è che ha qual è il primo, diciamo, videoclip, usando anche questo termine così che non è chiaro. però siccome l'estetica degli anni 60 è molto diversa da quella che poi verrà negli anni 80-90, la transizione degli anni 70 è segnata da Woodstock, sicuramente, che ha un impatto fortissimo cinematograficamente, il montaggio del film, oltre chiaramente al racconto della vicenda così spettacolare e culturale che rappresentò il festival, dove ovviamente non c'è tutto nel film perché dura tantissimo nella realtà,
in mezzo al fango
perché poi c'è il temporale, tutto viene raccontato proprio. Quindi in questa transizione lui passa attraverso questa generazione di autori come lui, anche Coppola ovviamente è un coetaneo sostanzialmente, quindi, e non solo loro, ma sono i più emblematici, quelli che hanno avuto anche successo. Lui è duraturo. Scorsese. Coppola si è un po' sgonfiato molto rapidamente negli anni '80, sì. E si è messo a fare
produttore di vini,
produttore non solo di cinema ma anche di vini. Poi ha piazzato tutti i parenti suoi che sono
molto italiani,
assolutamente tanti. La figlia, il nipote, che è Nicolas Cage, lo ricordiamo, perché uno dice Nicolas Cage, è italiano.
È nome d'arte.
Lui è italiano. Anche lui di origine.
Una presenza del mondo italo-americano che è spaventosa.
Il cinema è enorme, sì.
Cioè, tra l'altro dalla fine degli anni 50 in poi.
Ma anche Capra, appunto. Che ancora prima, che è uno dei padri del cinema americano, insieme a Ford, Billy Wilder. Cioè,
però
questi
Carlo
grandissimi...
puoi dire, magari è quello che riesce a farcele da solo.
Però
poi
Capra
dopo sono...
è uno che è di prima, cioè parte da Palermo.
Sì, sì, lui,
cioè, lui è proprio un italiano che arriva lì.
Proprio quello che fa fortuna, cioè, proprio del film di Capra.
Nato, esatto, lui è il film di Capra che non lo sa, ma lo farà.
Certo.
Quindi, no, sono tantissimi. Noti e meno noti, questi sono celeberrimi. Scorsese, Coppola, e gli attori ovviamente anche per De Niro, insomma,
Pacino
e Molisano,
sì. Prima c'era stato Rodolfo Valentino
che era pugliese, che è appunto la più grande star di tutti i tempi. Non si è mai più avuto,
non c'è niente
fenomeno,
paragonabile.
No, forse Presley, Elvis Presley, diciamo, come impatto proprio emotivo, il culto. Oggi chiaramente Rolf Valentino, insomma, è qualcosa di lontano. Non so bene neanche se ci sia un culto sulla sua tomba,
ma qualcuno ci sarà sicuramente,
perché invece su Elvis Presley c'è.
Continuiamo ad andarci.
Sì, a Memphis c'è ancora una presenza forte. Qualche cosina anche al Père Lachaise di Jim Morrison, ma un po' scemante. Qualche
gli anni passano.
Sì. Però ripeto, a parte appunto, come a parte il culto, l'impatto sull'universo femminile in particolare, ma in generale, insomma, sulla cultura di Rodolfo Valentino può essere paragonabile a quello di Elvis Presley, insomma, che però è un caso a sé, perché è un mix, diciamo, musica e cinema. Anche perché uno se lo dimentica, ma ha fatto tantissimi film.
Sì, è vero,
tanti, molto così,
molti musicarelli
veloci, sì, però quindi è molto l'impatto sul cinema, lui ce l'ha avuto notevole. Due o tre cose anche interessanti, non proprio pasticciate. Mentre Valentino ha fatto pochissimo, perché ha fatto tre film, quindi insomma,
è morto giovanissimo.
È morto giovanissimo a 29 anni.
Fratto, incrementando così il mito.
Di peritonite, quindi un problema stupido oggi, ma all'epoca drammatico, per esempio per motivi antibiotici.
Sì, sempre lì poi si ritorna.
Lì si ritorna. E quindi sono loro quello. Come dicevi, Valentino, Rodolfo Valentino, italiano proprio. La sua storia è anche molto 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 complessa, è oggetto di discussione ancora oggi, le biografie, la verità,
sì, non sono...
la sessualità di Rodolfo Valentino,
che
è
poi
molto
film,
discussa.
Il film su di lui l'ha fatto Nuraev,
sì,
per dire. A proposito,
ma non a caso, perché,
no,
insomma,
per nulla,
non a caso, insomma, era molto molto molto, sì, però senza entrare, anche perché all'epoca insomma c'era... Ci sono stati scandali, ovviamente, perché c'era il conflitto tra questa Hollywood, che era la prima Hollywood delle grandi star, quindi proprio lì ville infinite,
e la perversione
e un clima ovviamente ancora medievale di un paese bigottissimo che erano gli Stati Uniti. Lo sono ancora, però all'epoca il divario era enorme, non c'era una via di mezzo, c'era una massa, cioè tutto il paese totalmente conservatore, e questa enclave, che era anche molto criticata da tutti i punti di vista, che era quella degli attori hollywoodiani, dei produttori, dei registi, questo microcosmo. Siamo negli anni 20.
Pensate che qua negli anni 20 c'era Benito.
Noi negli anni 20 c'era tutto occulto.
Sì.
Però meno diciamo, la Cinecittà non c'era.
No, stavano ancora era di là da costruire.
Arriva alla fine degli anni 30, quindi non c'era la dolce vita che arriva appunto nel dopoguerra, grazie a Cinecittà. però c'erano altri centri di produzione, Torino c'era, Milano, Roma c'era la Cines, qui su Via Veio,
ovviamente dietro la piazzale di Roma,
sì, ovviamente non era fuori Roma, eh.
Fuori porta, era fuori la porta,
fuori Roma, era completamente fuori Roma, c'era il tramvetto,
sì, era già campagna,
campagna, se... sì c'è un incendio che è stato appurato doloso, preordinato, c'è un bel libro che racconta proprio l'ovra Cinecittà,
per consentire la costruzione di Cinecittà,
a vendere i terreni, insomma, a basso costo, quindi viene bruciato gli studi vecchi
e succede
sì. E nasce Cinecittà, che viene rapidamente costruita e poi allargata man mano negli anni successivi, però l'inaugurazione nel 35, e per farla coincidere ovviamente con i miti imperiali. E Scipione l'Africano è il film di propaganda, unico peraltro, veramente di propaganda, perché poi di fatto il fascismo non fa grande cinema di propaganda esplicito, diciamo, di se stesso.
Sì, c'è un'impronta sulla cinematografia, però
non c'è una produzione, diciamo,
ufficiale,
dove c'è un'esaltazione, ma anche lo stesso Duce, diciamo, non viene mitizzato, infatti non è raccontato, non c'è la...
Il biopic,
esatto, un film in cui lui in vita viene ricostruita la sua vicenda. Lui perché non vuole, perché lui è lui vivo, vivente, è mito di se stesso, e c'è il cinegiornale che è il vero mito, diciamo, dell'estetica fascista,
perché lo riprende vivo,
esattamente, e che viene gestito molto sapientemente con gli operatori, che sono bravissimi, perché stanno con macchine, beh, certo, pesanti all'inizio,
ed erano il meglio del meglio all'epoca,
erano i più bravi in assoluto, si formeranno, e molti operatori luce poi saranno, diciamo, registi documentari, girano anche, insomma, sono bravi, perché devono anche andare in situazioni, perché quello magari andava in Calabria a inaugurare una ferrovia e dovevano andare, e non era, insomma,
e non c'era Photoshop
nel 32, sì. Non è che si andava così facilmente, appunto, in Calabria a inaugurare.
Poi non devi far vedere il rudere, non, esatto, devi far vedere il bambino
tutto,
povero.
È molto complicato. I mezzi erano quelli che erano. Quando poi arriva il sonoro e bisogna allestire, e quindi sono bravissimi. E lui costruisce il mito di se stesso attraverso il cinegiornale Luce, che sono migliaia decine di migliaia di metri di pellicola, in cui c'è tutta la storia d'Italia di quel periodo lì. Vanno letti chiaramente tra le righe, ma oggi sappiamo leggerli, e quindi quello che si vede è vero, ma non è così vero.
È sempre,
va messo,
sempre
va
il solito problema.
Poi a volte anche all'epoca, mancando di certe conoscenze, gli sfuggono alcune peculiarità, e oggi rivedendo certi cinegiornali ci si accorge di qualcosa che non quadra, ma non entriamo nel merito perché dovrei far vedere, e meglio non possiamo far vedere
fisicamente.
Però se avessimo l'opportunità, ci sono dei cinegiornali molto curiosi dove si vedono delle cose strane, che
però percepiamo noi,
le percepiamo noi, perché sappiamo tutto quello che è successo, e sappiamo leggere anche in modo diverso le immagini, mentre all'epoca certe cose gli erano sfuggite. Comunque, di fatto, non c'è una Riefenstahl nel cinema italiano, sostanzialmente. Ci sono tanti mini Riefenstahl, nel senso, sono gli operatori, e in fondo il Riefenstahl di se stesso è Mussolini, mentre Hitler non ne frega un tubo, nel senso, non è Goebbels, uh-huh, che gestisce l'apparato di propaganda, e però, appunto, tramite in terza battuta sarà Leni Riefenstahl proprio che arruolata da Goebbels fa quello che è invece la celebrazione, con due film sostanzialmente,
sono Olimpia,
Il trionfo della volontà, che è quindi quello che celebra a Norimberga il nazismo come nessuno ha mai fatto meglio, di come celebrazione di un potere folle e a totalità, come è quello che è stato il nazismo, e poi ovviamente ancora più grandiosa come messa in scena le riprese delle Olimpiadi, perché i mezzi che aveva a disposizione erano infiniti, proprio,
sì,
aveva carta bianca,
gli ha dato tutto
quello che voleva, e lei ricostruisce di Hitler un'immagine, perché insomma perfetta. Se vedete Il trionfo della volontà, è inquietante, è molto inquietante, ha un effetto,
beh sì, poi specie per vederlo dopo,
molto inquietante. Uno deve, diciamo, guardarlo, bisogna avere, cioè, si sa che cosa, cioè, è successo, ci mancherebbe altro, però va guardato per capirlo, tentando di
immedesimarsi
nell'epoca,
in uno, cioè, del 35,
degli, esatto, degli anni 30, della fine degli anni 30. Quindi lì, in questo modo si capisce, diciamo, meglio che cosa viene rappresentato, perché è chiaro che se io lo vedo con la mente di oggi, vedo un racconto di un tizio che arriva a Norimberga, fa tutto un discorso, c'è, cioè, un grande festa,
e già sai però dove andrà,
però sai dove va a parare, quindi però se non sai cosa succederà dopo e lo vedi e ti tenti di vederlo, è molto molto inquietante, molto d'effetto. E al di là di tutto, perché bisogna distinguere, diciamo, la qualità da la qualità da è progetto. Altissima, esattamente, la qualità è altissima, perché è al servizio di, si può mettere una qualità altissima anche al servizio del male assoluto, cosa che appunto è stata. Però la Riefenstahl neanche lo, cioè, diciamo, non stiamo assolvendo la Riefenstahl, ci mancherebbe altro, ma non lo sapeva neanche lei, nel senso che lei appunto lo gira e non sa dove va a parare il nazismo in quel momento lì, fino al 36. Poi lei un po', insomma, lei prenderà le distanze in modo molto, diciamo, molto molto discutibile nel tempo, diventa fotografa
e poi finisce a fare dei documentari peraltro molto belli,
sì, sì,
in Africa
sì, sì. E muore a 102 anni pochi anni fa, insomma.
È proprio l'attività di regista, quello che sì, evidentemente sì. Un passaporto,
quindi è un personaggio, cioè, credo sia uscita una biografia proprio recentemente dopo, sì, la morte, non mi ricordo bene il titolo. Chi è interessato è divertente, perché insomma è una vita, tra l'altro 100 anni,
e poi 100 anni,
poi è una ballerina che si fa male, quindi sì. Non poi deve, quindi è praticamente veramente una vita unica che attraversa
i momenti più,
beh, insomma, fa il documentario su Hitler, che è quello, quindi insomma una vita veramente incredibile, e va letta. Comunque insomma lei lì progetta un film in cui si vedono delle nuvole
da cui piana
in soggettiva, c'è un aereo e poi appunto c'è questo personaggio che scende, l'aeroplano è quello classico degli anni 30, quello
il Messerschmitt,
quello con le, cioè, metallico con le ali, e lui scende, insomma, e poi c'è tutta questa folla, queste riprese con le macchine da presa sparse per la città, la gente, e poi la parata, le scene di notte, tutta quella, quindi Albert Speer, Goebbels e la Riefenstahl sono le tre menti, diciamo, che si uniscono per mettere al servizio la questa loro intelligenza e la loro capacità di tradurre in estetica quello che era il desiderio di autorappresentazione del nazismo e quindi di Hitler. Lo stesso Hitler è un personaggio interessante proprio a livello umano, da parlo di antropologicamente, come si pone lui, il linguaggio che usa quando parla, bisogna un po' conoscere il tedesco per sentire come parla, la gestualità, è tutto studiato, tutto preparato, e quindi ripeto, facendo
modo la versione originale
di, certamente, beh, non c'è il doppiato ovviamente, c'è sottotitolato in italiano, sì sì, c'è il DVD ovviamente,
sì, beh, quello sì
non
può mancare,
anche di Olimpia, vabbè, è bellissimo perché sono le Olimpiadi, quindi non ha niente di è bellissimo perché lì le scene sono meravigliose, il lavoro che lei fa avendo a disposizione 36 macchine da presa e
che nessuno ce l'ha avuto prima.
No, sono le Olimpiadi moderne, nascono lì nel 36 veramente, e neanche oggi arriviamo
le 36 truppe diverse,
diciamo, sì, oggi sì perché sono leggere, quindi ci sono le però più o meno è quello, cioè i mezzi di Londra 2012 sono quelli di Berlino 36, nonostante sia passato molto tempo e ovviamente c'è il colore e c'è la tecnologia, però se vedete il film Olimpia, peraltro molto lungo perché c'è tutto il racconto, come è giusto che sia, non, il ritmo, è un film perfetto, assolutamente, oggi non è invecchiato di un giorno, e certamente lo potete vedere pure su YouTube, forse il frammento di tutto, ce ne sono tante di scene molto molto belle, notevoli, di vari sport come li vengono trattati. Poi c'è chiaramente una scelta estetica che è evidente, non la stiamo neanche a evocare perché è mitico Apollinea, diciamo.
Certo. Appunto, che poi però avrà la peggio, che si vede, nella finale dei 100 metri.
Sì, però i tuffi, diciamo, la scena dei, il frammento in cui vengono raccontati i tuffi, lei lì fa un lavoro di montaggio che è rimasto memorabile e che è stato ripreso anche da recentemente, le Olimpiadi di in Spagna, Barcellona mi sembra.
Quello del 92.
Sì, e a Seul anche. Insomma, si sono ispirati per le riprese
direttamente
a quelle della Riefenstahl. Quindi per dire che sono state, e non solo nelle Olimpiadi, quelle scene. Quindi se trovate la sequenza dei tuffi della Riefenstahl su YouTube la potete vedere. Certo, nel monitorino, diciamo, non rende,
perde un
però,
po'
un po' più grande e in una buona qualità è notevole. Poi ovviamente ci sono altre scene dove i corpi degli atleti vengono raccontati in tutta la loro potenza, e appunto Apollinea, e quindi di rimando del mito, un mito inventato perché viene mescolata,
sì, l'abbiamo detto tante
la tradizione
volte,
ovviamente delle storie leggendarie della Germania medievale con un legame che non esiste, che è quello della Grecia classica, che non c'è nessuna connessione.
C'era un ambito religioso in quella Grecia classica.
Assolutamente, nelle Olimpiadi erano feste, come tutti i giochi antichi avevano un carattere fortemente religioso. In realtà sono feste funebri all'origine.
Le prime di cui abbiamo nota sono quelle di Patroclo.
Appunto, quindi
muore Patroclo nell'Iliade e si fanno i giochi.
Esattamente, cosa che è classicamente presente anche in tante altre culture, dove i popoli
in onore,
fanno delle simulazioni appunto di battaglia, lanciando
il peso
o sparando le frecce, insomma. Quindi adesso siamo andati a finire alla Riefenstahl.
Abbiamo pure finito oggi.
Volevo parlare del cinema di Scorsese e del suo dilemma religioso, il quale ovviamente, ripeto, si ritrova in tutto il cinema, come abbiamo detto, fortemente nella Tentazione di Cristo e poi in Kundun, dove c'è lo sguardo verso l'Oriente. Però ecco, ci siamo persi con i cinegiornali.
Anche perché poi l'ultima Tentazione di Cristo, se andavamo a guardare i Vangeli apocrifi, ne avevamo
l'ultima Tentazione di Cristo, beh, c'è la Maddalena,
si è letti comunque prima di farlo,
sì, c'è, ma e poi vabbè, è un libro che lui adatta lui si interroga sull'umanità, diciamo, cioè il mistero dell'umano e del divino, l'incarnazione, che è la cosa, diciamo, che è la Trinità, insomma, no? Che vuol dire accettando il mistero di una divinità che si fa carne, e però
rimane divina,
e però c'è appunto il dubbio. E quindi nell'ultima tentazione di Cristo c'è appunto la proiezione in cui lui immagina di cedere
alla tentazione,
a quella suprema, cioè l'amore verso una donna, che è la parte umana, diciamo, essenziale, perché sennò noi ci estinguiamo,
certo,
non ci riproduciamo, noi Homo sapiens, dico, da...
E tu, che all'epoca eri già adulto,
ero già adulto e anche il mio cuore di cinema,
ti ricorderai anche le grandi polemiche e manifestazioni, sia per quello sia per Jevus Alliou Marie,
sì,
che erano più o meno quasi nello stesso periodo,
sì,
no?
Sì. Un po' di default.
ti devi accollare la manifestazione.
A priori, diciamo, il Vaticano, siamo negli anni Ottanta, quindi insomma, in era Wojtyla, lo scenario è cambiato a livello proprio di censura. Quindi il Vaticano è lo stesso, e quindi di fronte a certe visioni tenta di dire no, questo non va.
Non è come lo diciamo noi.
Non è come dovrebbe essere detto. Siccome però, ripeto, non siamo più negli anni 50 o 60, quando ancora c'era una tensione, ma in particolare negli anni 50, quindi non poteva neanche uscire
un
film del genere, però perché c'era una censura a monte. Tutto quello che accade in Italia, perché il caso vuole che appunto il Vaticano ne parla, e ne parla a livello internazionale, che se se la Civiltà Cattolica pubblica un articolo che poi viene rilanciato di critica e su Scorsese, è ovvio che poi i giornali internazionali una battuta la dicono,
certo.
Cioè il Vaticano si è lamentato per questo, questo e quest'altro, parlando di tutte le attenzioni di Cristo, così come in Francia per Godard Je vous salue Marie. Ma appunto sono delle agenzie rilanciate in uno scenario che appunto sul piano della censura in Italia, che è paradossalmente un paese anche molto più avanti degli Stati Uniti negli anni 80 e anche ancora oggi, cioè la censura qui, ripeto, a parte la presenza vaticana, è tale che alcuni film che in America sono vietati qui non sono vietati. Lo stesso film senza nessun taglio, perché è successa una storia della
che
donna,
ne abbiamo raccontato,
ne abbiamo parlato,
insomma,
abbastanza
ampiamente.
Quindi nel caso dell'ultima tentazione di Cristo il pubblico non ne ha minimamente risentito. Chi voleva andava a vederlo e chi non voleva non lo vedeva, punto. Ma non stiamo parlando dei sequestri o delle operazioni di battage come fu fatto appunto per esempio anche per La Dolce Vita, che non tratta minimamente
temi, però
l'osservatore romano scrive La Schifosa Vita, poi rivalutato, insomma, vabbè. Quindi
è un altro mondo.
Loro magari poi dopo rivalutano, però in quel momento Scorsese, proprio per un film che tratta questo tema in cui Gesù viene profanato di fatto nell'immaginario,
nel film.
Viene attaccato. A Scorsese non gliene fa fregare di meno che il Vaticano attacchi il suo film, anche perché non è che non se lo aspettasse, men che meno Godard, insomma,
i loro polli,
esattamente, fa un altro tipo di cosa. E poi più o meno poco dopo anche Ciprien Maresco, che di fatto
è vero che sono sempre poco...
loro invece sono subiscono proprio il sequestro, c'è un processo
ed è l'ultimo
loro vero grande processo, diciamo, anche loro per il loro Cristo, diciamo, pasoliniano,
hard. Molto
sì,
molto
sì,
hard,
sì, certamente loro. No, però il rimando è quello, sì. Quell'estetica poi bianco e nero, il montaggio, quindi loro sono quelli più, diciamo, ne risentono. Questi sono gli tre momenti, dopodiché non ci sono
necessità,
grandi sollevazioni, diciamo, contro film che peraltro appunto non escono neanche più dopo che hai fatto quelle cose che abbiamo visto. Non c'è più motivo, si possono fare delle cose blasfeme in quanto blasfeme, ma è horror,
tanto le già viste,
ma è horror, insomma, non, nell'horror c'è l'anticristo, cioè Lars von Trier, insomma,
sì,
però
sì, insomma, non è... nulla di
niente di, cioè non c'è il nodo teologico che mette in crisi e può turbare, che allora è comprensibile che il Vaticano si muova, perché diciamo coglie la potenza, diciamo, del
certo
racconto.
Se no fa il bestemmione,
che
ce
l'ho,
un
po' di sesso, qualche esatto bestemmia e tutto si risolve. Va bene,
siamo arrivati.
Siamo
e
arrivati.
Niente, ci risentiamo venerdì prossimo, sperando che i vibrioni ci abbiano lasciato per quel momento.
Vabbè, io
ma sì, ce la faremo e
niente di grave.
Vi andremo a parlare appunto di questo film di cui abbiamo,
The Silence, stavolta
parlicchiato oggi, ma insomma,
dettagliatamente
venerdì ve lo racconteremo per filo e per segno.
Io mi metto il cappellino.
Un saluto e a risentirci venerdì prossimo, fra poco, come sempre, il giornale radio.
Pirukka tuumailet sinä aikamoinen konna, ja nythän se on ruvettava varkaisi, ja se onkin sulle sopiva homma.